grazie soprattutto ai due ospiti che sono venuti a trovarci in studio qui allo studio 3 di Palazzo Pio, sede dei Media Vaticani, il dottor Stefano Quici, che è dirigente medico dell'Hospice Gemelli Medical Center. Dottor Quici, buongiorno.
Buongiorno.
E grazie a Don Carlo Abate, incaricato dell'ufficio pastorale malati anziani della diocesi di Roma. Don Carlo, bentornato.
Grazie, buongiorno a voi.
È uno spazio mensile il nostro, di solito è l'ultimo martedì, Don Carlo, del mese, ma tra 7 giorni saremo a celebrare, a festeggiare il Santo Natale, in particolare sarà Santo Stefano, e dunque abbiamo anticipato di 7 giorni, ma da gennaio poi tornerà l'appuntamento abituale dell'ultimo martedì del mese per parlare di cosa, in particolare di cure palliative. Nelle precedenti occasioni in cui abbiamo avuto modo di farlo qui a Radio Vaticana con voi, abbiamo innanzitutto sottolineato cosa sono queste cure palliative, abbiamo ragionato sulla parola cura, in particolare la differenza tra il curare e il guarire. Oggi con lei, dottor Stefano Quici, vorrei partire dalla sua figura proprio, cioè dalla figura del medico palliativista. Cosa fa?
Buongiorno. Il medico palliativista, come ben detto, si prende cura dei pazienti, ma anche di tutta la famiglia, quindi del paziente. Quindi trattiamo pazienti con malattie gravi, progressive e con prognosi infausta, e garantiamo una miglior qualità di vita a loro e alle loro famiglie. Per questo noi, come medico, trattiamo i sintomi, vari sintomi, tra cui i più importanti sono il dolore, l'astenia, la dispnea o la depressione. Li trattiamo sicuramente dal punto di vista medico, ma insieme a questi...
Non c'è problema, credo che sia caduta una cuffia, ma siamo in uno studio radiofonico. Finché cadono cuffie andiamo avanti, se cade altro ci fermiamo. Prego, dottore.
Insieme al controllo dei sintomi da parte del medico, c'è bisogno di un'equipe multidisciplinare che collabori con noi medici per prendere in carico totalmente il paziente sotto ogni aspetto. Quindi, oltre al medico, c'è sicuramente l'infermiere, lo psicologo, l'assistente sociale, l'operatore sociosanitario, il fisioterapista, l'assistente spirituale e i volontari.
Un'equipe davvero complessa, perché stiamo parlando di uno dei momenti più complicati da vivere per tutti e ciascuno. Mi ha molto colpito che lei, tra i sintomi, ha citato quasi subito, oltre al dolore, magari ci torneremo sul dolore tra un attimo, anche la depressione. Quanto conta quell'aspetto nell'avere cura di comprendere che non si è stressati, tristi, dispiaciuti, ma usare le parole per quello che è il loro significato, depressione.
La depressione è importante, in quanto e per questo c'è la figura della psicologa presente costantemente, collabora direttamente con noi, ed è importante in quanto lo stesso dolore fisico può essere aumentato da un senso di depressione sotto vari aspetti, tant'è vero che noi definiamo il dolore anche il dolore globale, il dolore totale, dovuto a una parte fisica vera e propria, a un aspetto psicologico, a quello socio-economico o a quello spirituale. Quindi il dolore non è solamente fisico.
Don Carlo Abate, parlavamo appunto dell'aspetto non solo fisico, lo chiedo all'uomo di chiesa in particolare, siamo a pochi giorni dal Natale, come si fa a parlare a coloro i quali sanno che probabilmente si apprestano a vivere per l'ultima volta il Santo Natale?
È un percorso molto complesso che non richiede necessariamente delle risposte stereotipate. Quindi ogni persona è un universo a sé stante, ogni persona è un mondo di sensibilità, di percezioni, di emozioni, di vissuti momentanei, quotidiani. Quindi credo che quando ci si relaziona con una persona che si trova in una condizione come questa, che sia più o meno consapevole di quello che sta vivendo, perché non tutti hanno la consapevolezza e non tutti sono informati. C'è una bella differenza tra l'essere consapevoli e l'essere informati, poi insomma, se c'è tempo svilupperemo questo concetto, ma credo che comunque il saper stare, il so stare accanto a una persona non è mai un percorso e un atteggiamento standardizzato che omologato. Quindi è un'arte che si acquisisce col tempo, che si acquisisce con l'esperienza, che si acquisisce anche grazie a un percorso, come ha detto il dottor Quisi, di omogeneità terapeutica, assistenziale, per cui è molto importante sapere individuare quelli che sono i bisogni in quel momento di una persona, e non c'è sempre la necessità di dover dare una risposta a tutti i costi. A volte anche spesso la risposta è contenuta nella domanda o nelle domande di senso che la persona fa. Allora a volte il silenzio, la comunicazione non verbale o una riformulazione di certe domande, no? Perché mi stai chiedendo questo? Perché sto morendo? Perché mi stai chiedendo questo? Che cosa ti spinge a chiedermi questo? Quindi la risposta, la domanda spesso contiene già una risposta. Allora, gradualmente si porta a galla, si fa uscire a galla quello che è un contenuto che magari si cela, si nasconde per mille umani motivi, ovvio.
Ed è un Natale molto particolare anche, e ci piace sottolinearlo ogni volta che parliamo di cure palliative, per gli affetti più cari del malato. Penso in particolare ai familiari. A Natale la famiglia si riunisce. Cosa dire invece a quei familiari che si riuniscono attorno al loro caro che si trova in una situazione simile?
È un buon percorso fare in modo che si riuniscano i familiari il più possibile, per ridurre questo senso di solitudine, questo senso di sofferenza, questo senso, questo saper stare insieme, questo stare insieme fra di loro. È chiaro che riduce molto questo senso di, in filosofia si chiama del già non ancora, no? Ecco, del sapere quello che sta accadendo e tu stai vivendo in anticipo una sofferenza che comunque, no, ti coinvolge, e è una candela, trovarsi davanti a una candela che si spegne e tu non puoi fare niente per fermarla, capisci? Quindi è una situazione molto emotivamente molto fragile, molto complessa. Sicuramente, ma non, in certe situazioni le feste sono difficili.
Non nascondiamo.
Non le nascondiamo, per cui questa frase "non vedo l'ora che passa il Natale", o "per me è un Natale triste, per me è un Natale doloroso", questo fa parte di un lessico quotidiano che comunque nella maggior parte delle famiglie che vivono questa situazione c'è. Quindi il saper stare accanto a loro significa in qualche modo sostenerle, significa aiutarle, significa in qualche modo dargli quella forza, no? Quella spinta di speranza, ecco, non necessariamente nella guarigione, ma di una continuità sicuramente.
Dottor Stefano Quisi, parlavamo dei sintomi delle cure palliative. Sicuramente quello principale, appunto, trattato da voi medici è il dolore. Quando parliamo di dolore, lei ci diceva un attimo fa, non dobbiamo pensare solo al dolore fisico, ma dobbiamo pensare anche a quello fisico. In che modo dunque alleviare veramente la situazione dei pazienti?
Intanto, quando un paziente ci riferisce il dolore, anche se noi non lo riusciamo a vedere, dobbiamo credere a lui e misurarlo, quel dolore. Quindi esistono varie scale. Noi chiediamo al paziente quale un punteggio da 0 a 10, ad esempio, per dirci il suo dolore. Da 0 nessun dolore, 10 il massimo. Oppure una scala visiva analogica, si chiama così, su una linea indichiamo il punto in cui lui si trova, in cui lui percepisce il suo dolore. Altri pazienti non hanno questa possibilità di parlare, per cui perché sono disorientati, hanno dei decadimenti cognitivi, pertanto noi riusciamo a valutarlo osservandoli e capendo quali sono le loro necessità e il loro grado di dolore. Però tornando al dolore, è vero che noi trattiamo come medici il dolore fisico, però c'è da dire proprio che noi facciamo cure palliative e non terapia del dolore, o meglio, facciamo anche la terapia del dolore, però c'è una differenza tra cure palliative, in cui si prende in carico tutto il paziente sotto ogni aspetto, appunto psicologico, socio-economico, spirituale, e la pura terapia del dolore. Quindi noi facciamo terapia del dolore in un'equipe che prende tutti gli aspetti del paziente e tutti gli aspetti del dolore. Tant'è vero che noi ci riuniamo 2 volte a settimana in hospice con tutti gli operatori, viene redatto un PAI, un piano di assistenza individuale. In questo PAI vengono indicate tutte le necessità del paziente e collabora tutta l'equipe. E poi si collabora anche col familiare, quindi colloqui con i familiari e riportati in equipe dalle figure professionali.
Dottore, prima di salutarla, è una curiosità, Don Carlo lo sa, lo chiedo praticamente ogni volta che porta qui gli ospiti. Da dove nasce questa vocazione vera e propria per fare una simile professione? Perché lei ha scelto, dopo anni di studio intensi e non semplici, come quando si è studenti di medicina, di dedicarsi proprio a questo, di dedicare a questo la sua vita professionale?
Me lo chiedo in tanti e una risposta precisa non c'è. Io l'ho provato e mi è piaciuto. Ho visto la risposta dei pazienti e dei familiari. Sembrerà paradossale perché i nostri pazienti purtroppo hanno un destino purtroppo infausto. Ma anche loro ti ringraziano e ti ringraziano le famiglie. Significa che hai fatto un buon lavoro, significa che hai fatto qualcosa per loro, che li hai aiutati in un momento, forse il momento peggiore della loro vita, però hanno capito che l'aiuto che serviva è stato dato.
E io ho capito la sua passione
Ed
dagli occhi, dottore. Non so se Don Carlo è d'accordo, ma c'è un'emozione. Mi dispiace che non ci siano le telecamere a
è...
volte, o forse è giusto così perché la radio è anche questo. Don Carlo, prima di salutarci, siamo a pochi giorni dal Santo Natale. Un messaggio di speranza. Lei prima diceva, dicevi, Don Carlo, senza nasconderlo, senza paura di nasconderlo, non vediamo l'ora che passi, a volte dico, le famiglie, il momento di festa perché non c'è nulla da festeggiare, però il Natale è speranza, è la nascita di un bambino, del Gesù bambino, e dunque la speranza non muore mai.
Anche se va sostenuta, come va sostenuta la fede, come va sostenuto in momenti particolari, perché c'è questa grande contraddizione, un momento di gioia che evoca momenti passati, no? E tu stai vivendo un dramma, quindi è chiaro che in una situazione come questa è chiaro che la speranza va sostenuta, come va sostenuta la fede, perché umanamente tutto può andare in crisi. D'altronde siamo a Natale, però io invito tutti a rileggersi al momento opportuno la passione di Cristo, al momento del Getsemane fino al momento della morte, cioè umanamente ha avuto le sue forti crisi, no? Umanamente parlando, anche poi se la parte divina ha avuto l'ultima parola, ha prevalso, però è chiaro che umanamente c'è questa contraddizione. Io guardi, lascio questa negli infiniti e innumerevoli colloqui che ho avuto con le persone che mi hanno raccontato, abbiamo condiviso il loro morire. Lo faccio sempre, porto la testimonianza di una che mi ha colpito molto, una signora, dico anche il nome Francesca, a quale avevo chiesto il permesso se dopo la sua partenza potevo comunque presentarla, a farla conoscere a tutti, lo faccio conoscere. E quella mi disse: Carlo, io eravamo in confidenza, dice, io dico questo e dillo a tutti da parte mia. Io ho imparato questo nella vita. Smettila di dire a Dio che hai un grande problema e cominci a dire al tuo problema che è un grande Dio.
Wow.
Ecco, questa fu la testimonianza bellissima di Francesca, una delle migliaia che potrei raccontarvi. Detta da una persona che stava facendo il suo percorso consapevole e informata verso la morte. Smetti di dire a Dio che è un grande problema, comincia a dire il tuo problema con grande Dio. Più speranza di questo, voglio dire.
Grazie
Inizia questa,
davvero.
ok?
Grazie a Don Carlo Abate, incaricato ufficio pastorale malati anziani della diocesi di Roma. Grazie, dottor Stefano Quici. Torni a trovarci quando vuole, dirigente medico dell'Hospice Gemelli Medical Center. Grazie a entrambi.